Allora, direttore, domani si gioca questa amichevole inutile tra Italia e Turchia, però insomma da giovedì ad oggi abbiamo come sempre sentito e letto di tutto, discusso di tutto, soprattutto quando ci sono, no, le grandi catastrofi sportive italiane. Però questo, diciamo, sia, è un po', si applica questa legge, diciamo, del parlare molto e del non fare quasi sempre, perché il problema poi è attuale ma nessuno vuole risolvere. Allora ti chiedo, tu da grande dirigente, da uomo di calcio con un'esperienza enorme, oggi cosa bisogna fare veramente, ma in senso concreto?
Ma innanzitutto non so quale sarà la decisione finale di Mancini, credo che alla fine penserà di restare, e questo ci sta, perché Mancini comunque ha lavorato bene. Non dobbiamo dimenticare l'impulso che ha dato alla nazionale, lanciando anche dei giovani, eccetera. Poi il top europeo, forse la gestione non è stata perfetta, nel senso che quattro pareggi nel girone, no? Con Bulgaria, Irlanda, due con la Svizzera, e poi l'eliminazione della Macedonia. Forse è stato dato troppo fiducia al gruppo che ha vinto l'europeo, ma forse i ricambi non li teneva ancora pronti. Ma il problema è certamente Mancini. Mancini può continuare, deve continuare a fare il centro nazionale, che ha dimostrato capacità. Il problema è capire cosa ci ha portato queste ultime quattro edizioni dei mondiali a non arrivare mai a una partecipazione valida, perché noi nel 2010 ci siamo arrivati forse dietro la Nuova Zelanda, o terzi con la Nuova Zelanda, non ricordo bene. Nel 2014 siamo stati eliminati dal Costa Rica. 2018-2022 addirittura non partecipiamo. Quindi dal trionfo del 2006 di Berlino, poi abbiamo avuto quattro edizioni mondiali dove due non partecipiamo e due siamo stati un flop. Vuol dire che il nostro calcio è ovviamente attraverso una crisi importante. Abbiamo detto sì l'europeo, ma l'europeo vinto, seppure con merito, anche in una situazione abbastanza particolare, con quattro risultati o tre risultati ai rigori, insomma, rischia di essere più episodico sul tipo di mondiale che tra la Grecia ha dato la Danimarca in questo contesto. Quindi bisognerebbe capire, approfondire cosa possiamo fare per migliorare il nostro calcio. E non mi pare di leggere una riga su questo argomento, si parla soltanto dei contatti del presidente federale Mancini e della possibilità di Mancini continui, che ripeto mi sembra anche corretto, ma non vedo accennare alla necessità di ripensare il nostro calcio. Credo che noi dobbiamo ripensare il nostro calcio alla luce di questi risultati che ho annunciato prima. Un calcio che, come dice Capello, si gioca troppo lentamente in Serie A, un calcio che è troppo zeppo di stranieri e non vediamo come possiamo contrastare questa tendenza, un calcio che a livello giovanile è completamente da riformare perché non fa formazione. Nei settori giovanili non ci sono più istruttori, nessuno insegna più calcio, si fa soltanto allenatori che con la bagnetta negli spogliatoi spiegano le tattiche. E non serve a nulla questo, perché non dobbiamo fare risultato anche nel settore giovanile, come invece si tende a fare. Non dobbiamo formare talenti individuali, dobbiamo riscoprire il talento. Dobbiamo riscoprire la tecnica innanzitutto, come prima dote di un calciatore, non altre caratteristiche, i chilometri che corrono, quanto corrono, o come se cercano di fare bene le selezioni tattiche. Dobbiamo riscoprire il talento individuale. Qui abbiamo perso tanto e qui non facciamo formazione, quindi siamo tutti responsabili, tutti corretti, in una situazione che vede il nostro calcio regredire continuamente a livello di qualità, questa è la verità. E a livello di intensità il nostro campione Serie A viene giocato a un ritmo troppo basso, esaltiamo il possesso palla, ma il possesso palla a stelle che lo facciamo nella nostra metà campo. E quindi io credo che dobbiamo ripensare a tutte queste situazioni. Poi se ci sono altre idee rispetto a quelle note che do io, certamente non sia la verità e non l'opinione, però credo che la prima regola sarebbe cosa possiamo fare per migliorare il nostro calcio, e speriamo che stavolta ci si metta a mano. Io sono molto scettico su questo punto.
Direttore, prendo un elemento dalla tua riflessione così completa e complessa allo stesso modo, ed è sull'analisi delle scuole calcio, dei settori giovanili. Quello che ci tengo a chiederti e approfondire è, considerando che da un lato ci sono sparse un po' su tutti i territori, scuole calcio di società dilettantistiche che vanno avanti con il lavoro dei volontari, con i soldi delle famiglie soprattutto, e che non hanno però sostanzialmente sovvenzioni da parte dello Stato, anzi c'è sempre questa lotta per la sopravvivenza di scuole calcio che però rappresentano quantitativamente parlando la maggioranza assoluta di questo paese. Ecco, tra i passi in avanti che sarebbe giusto auspicare, a tuo avviso ci sono anche quelli relativi ad un'analisi tra il mondo del calcio, tra la politica del calcio e la politica generale su come aiutare queste scuole calcio? Perché è troppo facile, tra virgolette, per le scuole calcio di club professionistici offrire un certo tipo di servizio e lavoro con i bambini, ma rappresentano una fetta assolutamente minoritaria del nostro paese.
Ma vedi, io penso che ritornare, cioè, dobbiamo porci i modelli del passato, quando le nostre squadre giovanili nazionali vincevano in tutto il mondo, in tutta Europa. Abbiamo vinto un Under 21 che ha vinto 3 campionati d'Europa consecutivi, con allenatori diversi. Sì. Dominavamo con tutte le nazionali giovanili su tutti i campi. Oggi ci dicono che siamo fortissimi, ma a me non sembra che sì. I risultati sono veramente mediocri. Abbiamo perso un europeo under 20 con Portogallo, ma insomma questi risultati non li poniamo. Allora il discorso è, se noi riprendiamo a dare fiducia al vivaio giovanile, e parlo dei vivai di Serie A, di Serie B, e questi vivai puntano più sugli italiani che sugli stranieri, oggi siamo zeppi stranieri anche nei settori giovanili, è evidente che queste scuole calcio non hanno un modello a cui riferirsi, hanno, cioè, non riescono a riferirsi al modello della società dei club di Serie A, di Serie B, no? E non hanno stimolo neanche i nostri ragazzi, perché non riescono ad arrivare in questi vivai, perché si vedono continuamente rimandati indietro dagli stranieri, perché facciamo delle capriole incredibili per tesserare chiunque venga dalla Nuova Guinea, dalla Guinea Bissau, dalla Camerun, dal Senegal, dalla Nigeria, e facciamo di tutto, tutte le carte possibili, immaginabili, e poi non andiamo magari a vedere i giovani dei nostri settori giovanili, di queste scuole qua, cioè dei vivai. Ripristinando un certo equilibrio, credo che anche questi sarebbero stimolati a impostare anche loro un lavoro migliore sul settore giovanile. Se no, tra pandemia, 2 anni di pandemia e 8 anni senza mondiali, quali sono gli riferimenti e gli stimoli per i nostri ragazzini? Non lo so. Allora, ritorniamo a puntare un po' anche sui giovani italiani, e queste scuole calcio saranno premiate dello sforzo, perché creeranno giocatori, torneranno gli osservatori a vedere anche lì i ragazzi, e qualche cosa in più si fa. Ma io ho sempre pensato, anche siccome le norme ovviamente sono difficili da cambiare, però un gentleman agreement che nei settori giovanili, le squadre dei settori giovanili possano giocare almeno 7 italiani, cioè, c'è bisogno di cambiare regolamento, c'è bisogno di dire da questo momento imponiamo ai nostri allenatori del settore giovanile che giochino almeno 7 italiani, 8 italiani per ogni squadra. Questo penso si possa fare, basta un gentleman agreement, basta un patto, sì, una stretta di mano per fare questo e dare più spazio ai nostri ragazzi. Dopodiché è chiaro che bisogna ripensare anche a livello di formazione. Oggi scrive Messi, ma sanno un gioco da nostro giocare all'esterno destro? No, non c'è più la tecnica individuale, nessuno insegna più la tecnica. I requisiti più importanti sono quanto corre, quanto resiste, quanto è forte, quanto salta di testa, tutti i parametri, diciamo, atletici o simili, mentre non si sa quanti passaggi perfetti fa, conosce tutte le facce del piede, a livello tecnico no. E allora questo è il problema reale. Noi dobbiamo ritornare al nostro calcio, quello che era il calcio della tecnica individuale spiccata e poi di un'identità di squadra, perché eravamo un po' utilitaristi, forse speculatori, questo calcio un pochino non solo di contropiede, però avevamo una specie di identità. Oggi non sappiamo più meno chi siamo, come gioca l'Italia, come gioca le squadre italiane, non si sa, copiano Guardiola, copiano quello, copiano quell'altro, giusto come era Guardiola, che tra l'altro non copia più neanche se stesso, perché ha cambiato radicalmente il modo di giocare. Noi giochiamo con Guardiola 15 anni fa, cioè vogliamo smetterla solamente a parlare di moduli, di tattica, e pensare a migliorare il gioco del calcio, migliorare tecnicamente i nostri calciatori? Vogliamo pensare a questo? Ricordatevi anche una cosa, che il calcio è diventato diverso. Il campo di calcio è più piccolo, era 110x70 nel 1880 quando è stato inventato dagli inglesi. Oggi le misure sono le stesse, ma i giocatori si muovono, le prestazioni atletiche dei giocatori sono notevolmente migliorate. Quindi di conseguo quel campo è più piccolo. Giocavano in porta, portiere alto 2,70x2,72, la porta è sempre la stessa, 7,32x2,44, ma i portieri sono 2 metri. Allora voglio dire, è chiaro che bisogna sviluppare di più, essendo gli spazi più stretti, perché le prestazioni degli atleti di oggi li coprono meglio, bisogna giocare di più di tecnica, quindi essere più bravi tecnicamente, non sempre continuare a parlare di quanto si corre e quanto si resiste. 13 km di corsa senza un'idea non servono a niente.
Sono d'accordo.
E mentre poi dice, è col meglio quello 9 km non serve sapere dove va la palla. Questo è il concetto.
Sì, direttore, volevo farti due considerazioni. La prima, sì, io condivido, no, sul fatto che insomma c'è una sorta di accordo anche verbale dei vari settori giovanili per far giocare almeno 6-7 italiani negli 11. Però sì, tu sai meglio di me che, per esempio, quando è stata introdotta la regola delle quote è stata un flop, perché poi alla fine giocava anche chi non aveva merito. Quindi lì bisogna trovare anche un compromesso.
Capito, ma se non cominciamo a dare
no,
un po'
sono
più
d'accordo,
di spazio,
però va trovato un compromesso. Sì,
ma il compromesso certo l'ha trovato, però dico, io non parlo di dire che devono essere annullati gli stranieri, perché non sarebbe possibile, però un patto per aumentare un pochino il numero degli italiani, pensa, e poi piano piano questo sviluppa naturalmente la concorrenza e le squadre giovanili, le squadre dilettanti ritornano a cercare di produrre calciatori, vi va e migliora, ma io credo che sia conseguente.
Sì,
poi
sì,
si può anche non fare niente, no, e pensare e sperare di andare al prossimo mondiale se ci andiamo.
Sì, perché sono 48 squadre.
Tra un po' il calcio sparisce.
Sì,
un po'.
Sì, sì. Ecco, direttore, tu credi che sia stato un problema anche il decreto crescita in tutto questo? O è un falso problema il decreto crescita?
Sono tutti. No, non è un falso problema. Allora, noi perché arrivano tanti stranieri? Ce lo dobbiamo domandare. Un po' perché i vivai italiani sono un po' impoveriti a livello di tecnica, abbiamo detto. Il decreto crescita favorisce naturalmente l'acquisizione di stranieri, perché si pagano meno tasse sui contratti degli stranieri, e poi ci sono le norme anche che riguardano i trasferimenti tra club italiani, dove vanno presentate garanzie fide iussorie, molto pesanti di questo periodo, perché chiaramente fare una fideiussione è abbastanza complicata e costoso, mentre per acquistare un giocatore dall'estero questa garanzia non vengono richieste. Quindi è chiaro che tutto questo quadro favorisce l'acquisizione di stranieri. Poi adesso arrivano anche gli americani, perché per loro che si spiegano che con l'algoritmo si scelgono i giocatori,
ecco,
è una cosa che spersonalizza completamente il calciatore in quanto persona, perché si parla di quanti passaggi fa, di quante cose fa, tutte. Ora, la tecnologia non sono contrario, non voglio essere frainteso,
sì, sì,
però deve essere un supporto, non può essere quello che scegli, perché un giocatore va valutato su un aspetto anche caratteriale, temperamentale, agonistico, di sensibilità, non può essere soltanto giudicato. Se no, per esempio, se da come Cittadella che ogni anno riciclano giocatori che l'anno prima non avevano neanche mai giocato, non esisterebbero, perché se si va sui dati, gente che non ha giocato non viene mai presa in considerazione l'algoritmo. Quindi credo che va un po' più tornare a personalizzare la scelta dei calciatori, ecco, soprattutto sotto il profilo appunto delle qualità caratteriali e temperamentali.
Direttore, dal tuo punto di vista, analizzando la Serie A, e l'analizzo da un punto di vista di società e conseguentemente anche della Lega, per provare ad attuare, diciamo così, un piano di ripartenza, chi ad oggi o come ad oggi tu vedi, fattivamente parlando, la possibilità di iniziare un percorso comune? Perché si fa un po' fatica a immaginare una Lega che ad oggi si divide su tutto, dal proprio presidente arrivando a qualunque tipo di ricorso. Stiamo vedendo e assistendo a dei ricorsi che le società, l'Inter, l'Udinese, sanno benissimo che non porteranno a nulla se non disputare la gara,
però
che in questo momento è in sospeso, alla fine della stagione.
Perché da noi il Dio risultato governa tutto il mondo.
Però dico, direttore, proprio perché c'è un'importanza
in questo caso, quando si dice Mancini rimarrà, vogliamo capire cosa daremo noi a Mancini in questi anni in cui lui rimarrà?
Assolutamente.
Rimarrà sempre. Allora, il dato, la tendenza è sempre a diminuire gli italiani e aumentare gli stranieri, per le regole che ci sono oggi e per il momento che ci sono oggi. Vogliamo almeno fare un approfondimento. Io non ho mai sentito parlare di un tavolo di lavoro serio che mette in discussione quello che facciamo nel nostro calcio. Noi parliamo sempre di allenatori nostri bravissimi, e lo sono, però credo, a luce di quanto è emerso in questi ultimi anni, tranne l'episodio, purtroppo lo chiamo episodio, della vittoria degli europei, quattro mondiali falliti, io credo che a un certo punto il calcio italiano dovrebbe fermarsi e dire: vogliamo capire cosa si può fare per migliorare. In altre nazioni, Germania, Belgio, la Francia molto prima, addirittura in Svizzera, addirittura in Austria, c'è stata una centralità della Federcalcio che ha potuto dare degli input e le cose sono molto migliorate. Ora, da noi, che siamo un paese di individualisti al massimo, forse questo non è possibile. La federazione non ha la forza di mettere al tavolo o di dare regole alle società di A, però credo che anche le società A, a proprio vantaggio, debbano a un certo punto farsi delle domande e parlare dei tavoli di lavoro seri e competenti dove si possano analizzare gli errori che facciamo e vedere che cosa possiamo fare per migliorare. Anche Capello ha parlato recentemente, ha dato la sua visione, e non credo che sia una voce così che prendiamo il deserto, credo sia una voce competente. Ce ne possono essere altre come la sua. Credo che creare dei tavoli di lavoro e parlare per quello che si può fare per migliorare potrebbe essere almeno l'inizio per cominciare a discutere del problema.
Sperando che appunto si cominci, perché poi alla fine ci sono tanti... Ti chiedo...
Questo è il problema.
Esatto, e ti chiedo, cioè, tu cosa ti aspetteresti da Gravina in questo momento, direttore?
Ma Gravina è sempre parlato di riforme del calcio italiano che sono strutturali, e c'è sicuramente questo anche un problema da affrontare. Anche questo è un problema anche per il governo, viene incontro al calcio per facilitare la creazione di stadi, perché insomma anche gli stadi da noi alla fine poi diventano un problema, no? Abbiamo giocato a Palermo in una cornice meravigliosa sotto l'aspetto ambientale della partecipazione al tipo, ma un impianto obsoleto, e così sono tanti gli impianti obsoleti del nostro campionato, e parliamo sempre di stadi e della necessità di costruirne di nuovi che diano così una luce diversa alla partecipazione delle squadre, al campionato, al pubblico, il coinvolgimento, ma siamo sempre alle parole, e quando succede questo? Non lo so.
Direttore, in tutto questo aggiungo, hai notato un proprio a corredo di tutta questa nostra riflessione, prima di Montenegro Italia Under 21 il CT Nicolato fotografò la sua realtà, che poi credo che debba essere condivisa la realtà di tutti, dicendo: io a breve sarò costretto a chiamare gli attaccanti dalla Serie C, o addirittura a dover chiamare gli oriundi, perché si va poi a vedere la formazione titolare contro il Montenegro, 6 giocatori su 11 erano dalla Serie B, quelli della Serie A qualcuno era titolare, qualcuno riserva, insomma. Questo è lo stato dell'arte dell'Under 21 ad oggi.
Sì.
Oggi sono emersi anche dei dati del CIES che testimoniano come a livello europeo per minutaggio la Serie A sia tra le peggiori d'Europa. Io su questo però ti domando: c'è una responsabilità anche da parte degli allenatori? Perché si va a vedere poi alcuni esordi e sono tutti ad opera di allenatori stranieri. Donnarumma lo lancia Mihajlovic, Chiesa lo lancia Paolo Sousa, la stessa Roma che fa giocare i giovani, c'è un allenatore come Mourinho.
Beh, ma noi siamo sempre stati quelli che hanno giudicato i giovani da 23 anni, perché noi giudichiamo un giovane un 23enne, negli altri paesi giocava 19 anni. Questa è la nostra idiosincrasia all'utilizzo del giovane, che si serve sempre il giovane. Io credo che il giovane in una carta di non conta nulla, o uno è bravo o non è bravo, è pronto o non è pronto, che cosa c'entra la carta di zero? Uno può essere pronto a 19 anni o può essere pronto diversamente. È chiaro che la nostra nazionale di Nicolate e Viscidi a un certo punto parla di mancanza di giocatori, ma è chiaro che se tutti quelli della Serie A in Serie A non li fanno arrivare, devono forse andare in B, e qualcuno va addirittura in C. Ci sono dei buonissimi, infatti è migliorato molto le squadre di C a livello di squadre di B, perché la B è diventata un campionato molto competitivo e molto attraente, ma proprio perché alla fine i giocatori devono andare a giocare nelle serie minori italiane per poter esprimersi, e quindi lì c'è un miglioramento, visto che trovano posto in Serie A e vanno in B e in C. Quindi è normale che poi l'Under 21 debba pescare questi ragazzi in queste serie qua. Però io credo che questo non sia alla fine un problema, ma credo che dobbiamo rivisitare tutto il nostro modo di concepire il calcio. Il calcio deve essere meno condizionato al risultato così in maniera assoluta, e trovare degli stimoli anche verso una bella partita, un bel calcio, un risultato, una partita più attraente, più spettacolare, più aperta. Qualche cosa si sta facendo, soprattutto con gli allenatori giovani che sono emersi negli ultimi anni, però credo che la strada debba essere questa: più coraggio, più voglia. Certo, se poi cacciamo gli allenatori alla prima sconfitta, l'abbiamo fatto tutti e continuiamo a farlo, non diamo tempo, e questo è un altro dei nostri errori, insomma, dare tempo per lavorare. Io l'anno scorso ho lavorato a Brescia con Pep Clotet, e credo che fosse uno degli allenatori più interessanti del panorama nazionale, e oggi ho visto Lala Spalla e poi lo vedo esonerato, prima ancora che a gennaio potesse essere migliorata la squadra. Cioè, anche dove vedi grosse novità, un allenatore porta delle grosse novità e poi è messo in difficoltà dal dio risultato. Quindi voglio dire, in questo modo facciamo fatica a crescere, ecco.
Certo. Direttore, ultima considerazione: riparti da Catania? C'è questa possibilità nel futuro?
Ma Catania è una grande realtà del nostro calcio, però il problema non sono io, il problema è che riparta Catania.
Sì.
Ci sono queste realtà che sono purtroppo in fatica, e io mi auguro che Benedetto Mancini, che si è preso questa la briga di cercare di lanciare il calcio a Catania, riesca a completare il suo percorso. Oggi credo che il Catania sta lottando per i playoff, ed è giusto lasciar lavorare Baldini e Pellegrino, che questi playoff stanno per conquistare. E poi bisogna vedere se appunto ci sarà una società in grado di competere, perché Catania è una grande piazza e le aspettative vanno rispettate. Poi quindi mi auguro ci sia una società forte che possa ripartire, far ripartire il Catania a grande livello. Se poi io sarò accostato a questa nuova realtà, ben felice. Però ripeto, bisogna prima che ci sia una società, e una società forte, che affronti il futuro rispondendo alle aspettative della città, che calcisticamente è sempre stata una città importante.